Capitolo 2. Appena fu uscito il vecchio, cominciò un discorso a più voci. «È un patriarca del Vecchio Testamento», disse l'impiegato. «Ecco un domostroi vivente», disse la signora. «Che idee selvagge sulla donna e sul matrimonio!» «Già, siamo lontani dalla concezione europea del matrimonio», disse l'avvocato. «Ma la cosa principale che certa gente non vuole capire», disse la signora, «è che il matrimonio senza amore non è matrimonio, e che vero matrimonio è soltanto quello consacrato dall'amore». L'impiegato ascoltava e sorrideva, desiderando tenere a mente per suo profitto quanto più poteva di quei discorsi interessanti. Mentre la signora parlava, dietro a me si udì come un risolino represso o forse un singhiozzo, e guardandoci intorno vedemmo il mio vicino, quel signore solitario dai capelli grigi e dagli occhi luccicanti, il quale durante la conversazione, che senza dubbio lo interessava, s'era approssimato a noi, senza farsi scorgere. Egli stava ritto, con le braccia appoggiate sulla spalliera del sedile ed era evidentemente agitato. Aveva il viso congestionato e gli tremava il muscolo della gota. «Che cos'è questo amore? Amore, che consacra al matrimonio?» disse egli balbettando. Vedendo l'agitazione del suo interlocutore, la signora si sforzò di rispondere nel modo più mite e più preciso che fosse possibile. «Il vero amore, quell'amore fra un uomo e una donna, possibile anche nel matrimonio», disse la signora. «Già, ma che cosa si intende per vero amore?» disse il signore dagli occhi luccicanti, sorridendo con un certo imbarazzo e facendosi timido. «Ognuno sa che cosa sia questo amore», disse la signora, che evidentemente desiderava interrompere quel discorso con lui. «Ma io non lo so», disse il signore. «Bisogna definire che cosa intendete». «Come? Ma è molto semplice», disse la signora, ma si mise a riflettere. «L'amore? L'amore è l'esclusiva preferenza per una persona che si mette innanzi a tutti gli altri». «Preferenza per quanto tempo? Un mese? O due giorni? O mezz'ora?» proruppe il signore Canuto e si mise a ridere. «No, permettete, si vede che voi non parlate della stessa cosa». «No, proprio della stessa cosa». «La signora dice», entrò nel discorso l'avvocato indicando la sua compagna, «che il matrimonio dovrebbe nascere da un attaccamento, da un amore, se così volete. E se questo effettivamente c'è, allora, soltanto in questo caso, il matrimonio rappresenta per se stesso qualche cosa. È per così dire santificato. Quindi, ogni matrimonio alla base del quale non è posto un vero attaccamento, un amore, se volete, non ha moralmente in sé nessun freno di dovere. Ho capito bene?» si rivolse egli alla signora. La signora, con un cenno del capo, espresse la sua approvazione per quel chiarimento del suo pensiero. «Quindi», proseguì a dire l'avvocato, ma il signore nervoso, che ora schizzava fuoco dagli occhi e visibilmente si tratteneva a stento, cominciò senza permettere all'avvocato di continuare. «No, parlo della stessa cosa, della preferenza per uno o per una, che si mette innanzi a tutti gli altri, ma soltanto domando, preferenza per quanto tempo?» «Per quanto tempo? Per molto, per tutta la vita a volte», disse la signora stringendosi sulle spalle. «Ma questo si vede solo nei romanzi, ma nella vita mai. Nella vita accade che questa preferenza per uno innanzi a tutti gli altri duri solo qualche anno, il che è molto raro. Più spesso qualche mese, magari qualche settimana, qualche giorno, qualche ora», disse egli, comprendendo che faceva stupire tutti con questa sua opinione, ma contento di farlo. «Oh, ma che dite? Ma no, no, permettete!» esclamarono ad una voce tutti e tre. Anche l'impiegato mandò fuori un grido di disapprovazione. «Già, lo so», gridò più forte di noi il signore Canuto. «Voi parlate di ciò che si crede che esista, ma io parlo di ciò che è. Ogni uomo ha provato quello che voi chiamate amore per qualsiasi bella donna». «Ah, è terribile ciò che voi dite! Ma pure esiste fra la gente questo sentimento che si chiama amore e che dura non mesi e anni, ma tutta la vita». «No, niente affatto. Anche ammesso che un uomo possa preferire una data donna per tutta la sua vita, questa donna, secondo tutte le verosimiglianze, preferirà un altro. E così è stato sempre ed è nel mondo». E tirando fuori il portasigarette si mise a fumare. «Ma l'amore può essere anche reciproco», disse l'avvocato. «No, non può essere», replicò l'altro. «Come non può essere che in un carico di ceci, due ceci segnati in un dato modo capitino vicino. E non è neppure una probabilità, ma è una certezza che verrà la sazietà. Dire che si può amare per tutta la vita un uomo o una donna è lo stesso che dire che una candela può durare tutta la vita», disse egli, stiracchiandosi con voluttà. «Ma voi parlate sempre dell'amore fisico, che forse non ammettete un amore fondato sulla conformità di ideali, sull'affinità spirituale», disse la signora. «Affinità spirituale, conformità di ideali», ripete egli con quel suo sghignazzo solito. «Ma in tal caso non c'è bisogno di stare a letto insieme, scusate la grossolanità. La conseguenza di questa conformità di ideali è di andare a letto insieme», disse egli e rise nervosamente. «Ma permettete», disse l'avvocato, «il fatto contraddice a ciò che voi asserite. Noi vediamo che il matrimonio esiste, che sempre l'umanità o la maggior parte di essa è vissuta coniugalmente, che molti conducono e finiscono insieme una vita coniugale». Il signore Canuto rise di nuovo. «Voi dite che i matrimoni si basano sull'amore, e quando invece io esprimo il dubbio sull'esistenza dell'amore, che non sia sensuale, voi volete provarmi l'esistenza dell'amore perché esistono i matrimoni, ma il matrimonio a tempo nostro non è altro che un inganno». «No, permettete», disse l'avvocato. «Io dico soltanto che sono sempre esistiti ed esistono i matrimoni». «Esistono, certo, ma perché esistono? Sono esistiti ed esistono per coloro che vedono nel matrimonio qualcosa di sacro che li obbliga dinanzi a Dio. Per coloro esistono, ma per noi no. Ora la gente sposa vedendo nel matrimonio soltanto un'associazione, e quindi esso non è che ipocrisia e violenza. Quando è ipocrisia, meno male. Il marito e la moglie ingannano soltanto la gente facendo credere di vivere in monogamia, ma invece vivono in poligamia. Ma quando, come spesso avviene, il marito e la moglie hanno preso davanti alla gente l'impegno di vivere insieme tutta la vita e al secondo mese già si odiano l'un l'altro e desiderano separarsi, ma tuttavia vivono insieme, allora questo diventa un orrendo inferno nel quale ci si ubriaca, si tirano colpi di rivoltella, ci si uccide, ci si avvelena o si uccide l'altro», disse egli, parlando sempre più rapidamente, non permettendo a nessuno di mettere una parola e riscaldandosi sempre di più. Tutti tacevamo e ci sentivamo a disagio. «Sì, senza dubbio, vi sono avventure critiche nella vita coniugale», disse l'avvocato, desiderando interrompere un discorso che diventava spiacevolmente eccitato. «Voi, a quel che vedo, sapete chi sono», disse il signore Canuto a voce bassa e con apparenza tranquilla. «No, non ho il piacere». «Piacere piccolo. Io sono Poznichev, colui che si trovò a avere quella critica avventura a cui voi accennate e che uccise sua moglie», disse egli dando una rapida occhiata a ciascuno di noi. Nessuno trovò una parola da dire e tacemmo tutti. «E tanto vale», disse egli con quel suo sghignazzo. «Del resto, Perdonatemi. Oh, non voglio importunarvi. Ma no, anzi, prego, disse l'avvocato senza saper neppure lui a chi si riferisse quel prego. Ma Poznichev, senza ascoltarlo, con un rapido movimento si voltò e tornò al suo posto. L'avvocato e la signora discorrevano piano. Io mi misi a sedere di faccia a Poznichev, non sapendo immaginare una parola da dire. Era troppo scuro per leggere e perciò chiusi gli occhi e finsi di aver voglia di dormire. Così giungemmo in silenzio fino alla prossima stazione. Alla stazione il signore e la signora passarono in un'altra vettura e si misero a parlamentare col conduttore. L'impiegato si accomodò sul divano e si addormentò. Poznichev seguitava a fumare e a bere il tè che aveva fatto bollire fin dalla precedente stazione. Quando io aprì gli occhi e lo guardai, egli a un tratto si rivolse a me con fare deciso e irritato. «Forse vi è sgradevole star qui con me sapendo chi sono io? Allora me ne vado». «Oh, no, ve ne prego. Volete favorire? Soltanto è un po' forte». E mi mescè il tè. «Chiacchierano, e son tutte menzogne», disse egli. «Di che cosa volete parlare?» chiesi io. «Sempre della stessa cosa, di quel loro amore che credono che sia così». «Non avete voglia di dormire?» «Niente affatto». «Allora volete che vi racconti come questo amore mi ha condotto dove sono giunto?» «Sì, se ciò non vi è molto penoso». «No, mi è penoso il silenzio. Bevete il tè, se non è troppo forte». Il tè veramente era del colore della birra, ma io ne bevi un bicchiere. In quel momento entrò il conduttore. Egli lo accompagnò con uno sguardo cattivo e appena fu uscito, cominciò.